Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Queste Eucaristie dell'ottava di Natale approfondiscono il mistero della nostra fede e ciò che noi chiediamo e speriamo dalla grazia di questa Eucaristia.
Dalla prima lettera di Giovanni, secondo capitolo, versetto 12 a 17. Scrivo a voi, figlioli, perché vi sono stati perdonati i peccati in virtù del suo nome. Scrivo a voi, padri, perché avete conosciuto colui che è da principio. Scrivo a voi, giovani, perché avete vinto il maligno. Ho scritto a voi, figlioli, perché avete conosciuto il Padre. Ho scritto a voi, padri, perché avete conosciuto colui che è da principio. Ho scritto a voi, giovani, perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno. Non amate il mondo né le cose del mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto quello che è il mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita non viene dal Padre, ma viene dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Parola di Dio.
Va osservato, per quel che riguarda il testo, la traduzione che abbiamo davanti, il testo della prima lettera, lo si può ricavare anche guardando altre traduzioni. La CEI sceglie di tradurre: scrivo a voi figli perché vi sono rimessi i peccati a motivo del suo nome. Un'altra traduzione non è considera la particella oti come dichiarativa, cioè scrivo a voi che vi sono stati rimessi i peccati, e così vale per tutte gli altri punti, gli altri versetti. Scrivo a voi che, ecco, mentre invece la CEI sceglie il perché, si tratta di valutare quello che ha più senso. Di per sé è possibile tutte e due dal punto di vista grammaticale. Ecco, detto questo, lascio a voi la parola.
Tutte queste considerazioni dell'Apostolo Giovanni, che io condivido quando lo chiamano l'evangelista ascetico, e in questo caso potremmo definirlo anche il poeta dell'amore di Dio. Secondo, diciamo, quello che è l'esigenza più diffusa, l'espressione figlioli, che troviamo appunto all'inizio di questo pericope, al versetto 12, è frequente nelle lettere di Giovanni e riguarda l'insieme dei fedeli, non solo particolari categorie. Le due espressioni, padre e giovani, insegnano in questo caso due categorie particolari di persone. Naturalmente l'evangelista non specifica. In questa pericope odierna, l'autore ci ripete con insistenza, e lo ha ripetuto anche ai cristiani del suo tempo, che essi vivono in una realtà consolante, perché si trovano nella comunione con Dio. E dal momento che i loro peccati sono stati perdonati, essi hanno vinto l'avversario e così si mantengono in uno stato di vittoria di fronte all'avversario e vivono in simbiosi con il Padre e con il Figlio. Inoltre, il mondo che Giovanni chiede di non amare non riguarda il genere umano, cioè gli uomini che Dio ama, e nemmeno l'ambiente in cui si svolge la nostra esistenza quotidiana, ma riguarda l'insieme delle forze malvagie, quelle cattive, che si oppongono a Dio e al Cristo e che cercano di sviarci, come hanno cercato ai tempi di Giovanni, lo cercano di farlo anche oggi, di sviarci dal fare il bene e dal compiere quello che è l'elemento particolare della nostra vita, il fare la volontà di Dio.
In questi periodi in cui non c'è l'Alexio in lettura continua, in questi giorni, poi particolarmente benedetti come questi dell'ottava, mi piace, ho come bisogno di leggere le due letture, una attaccata all'altra, una insieme all'altra. E oggi, per un verso, mi aveva colpito, perché io non l'avevo mai notato, Diana che ha in più di Simeone, Anna parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme, così come i pastori, no? Che parlavano di quello che era accaduto loro. Quindi questa era la prima cosa che volevo sottolineare di questo passo, oltre alla lode del Signore, alla benedizione del bimbo, questo inizio di annuncio anche da parte di Anna. E poi invece sempre notavo di Anna questo suo vivere lodando e pregando e servendo Dio notte e giorni, no? Che mi ha come rimandato alla prima Giovanni, in cui si dice che chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Ecco, Anna, siamo qui ancora dopo 2000 anni a ringraziare il Signore di quello che lei ha fatto per il bimbo.
Ritorno un attimo alla prima lettera di Giovanni. Questo sembra essere un intermezzo, questi versetti 12-14, comunque molto strani, perché il discorso più o meno verte su alcuni punti, sul comandamento dell'amore. Conoscere Dio significa, e amarlo significa osservare i comandamenti. Evidentemente c'è un'insidia che viene dall'interno, e insomma più o meno la lettera si muove su questi punti, almeno a me pare. E questi versetti 12, 13, 14 potevano stare all'inizio, se era un indirizzo. Se era un indirizzo poteva stare all'inizio. Invece è posto qui, allora forse ho pensato che la funzione è quella di un incoraggiamento, sia che si legga come è stato suggerito: vi scrivo figli che vi sono stati rimessi i peccati, vi scrivo padri che avete conosciuto colui che è fin dal principio, vi scrivo o giovani che avete vinto il maligno, eccetera. Cioè un grande incoraggiamento a tutte le categorie, se questa è la lettura. Ma anche se l'altra possibilità, quella che almeno una volta che io ho sentito, era sostenuta da Don Umberto, almeno una volta, perché poi la lettera di Giovanni, come tanti testi della scrittura, si cambiano anche le interpretazioni da una volta all'altra, le stesse persone dicono, optano per una o per un'altra lettura. Comunque quella volta Don Umberto diceva: scrivo a voi che siete figli in quanto vi sono rimessi i peccati. La prima è un po' strana, ma dopo fila: scrivo a voi o padri che siete padri in quanto avete conosciuto colui che dà fiorentino.
Che siete padri perché?
Perché conoscete il figlio. Che siete giovani perché avete vinto il maligno. Era bella anche questa. a figlioli, cioè è la lettura un po' anche quasi di San Francesco, del Padre Nostro. Sei figlio perché hai un padre, sei padre perché hai conosciuto il figlio. In ogni caso, forse è un indirizzo spostato qui, perché all'inizio era più importante il prologo che troviamo adesso. In ogni caso, insomma, in tutti e due i modi mi sembra che sia un grande incoraggiamento davanti a questo errore che si è insinuato, che sembra essere quello di una vita spirituale senza la concretezza della carità, cioè come se l'amore per Dio potesse stare senza la carità concreta verso il fratello. E poi un grande incoraggiamento anche rispetto al peccato personale: chi ha peccato sappia che è un avvocato presso il Padre.
A me ha fatto impressione, appunto, considerando questi versetti un po' come un intermezzo, comunque sono una cosa un po' a sé, ecco, che appunto questa lettera è tutta incentrata sull'amore di Dio, sull'amore che Dio ha per noi, lo dopo svilupperà ancora, l'amore che noi ci dobbiamo, eccetera. Oggi però a un certo punto usa questo verbo amare riguardo il mondo, e tra l'altro del mondo al capitolo 2 versetto 2 diceva quella cosa bellissima: è vittima di espiazione non solo per i nostri peccati ma anche per quelli di tutto il mondo, no? Quindi con uno sguardo universale, ampio, ecco. Oggi invece appunto c'è questo grande appello, non so, questo grande grido, non amate il mondo, usando il verbo amare proprio per questa cosa qui, per questa realtà. E poi continua, né per le cose del mondo, adesso quello, insomma, e poi lo spiega: se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Cioè mi è sembrata una cosa, come fa Giovanni, molto estrema, molto categorica e anche molto seria. Ecco, a me ha fatto veramente, perché c'è questa lettera che è veramente un inno all'amore di Dio. Forse mi ricordo quando studiavo a Roma dicevano ci sono voluti decenni, anzi migliaia di anni alla fine, per dire Dio è amore, no? E lo dice in questa lettera. Ma questo apice ha questo, come dire, questa possibilità ancora di essere bloccato quando dice l'amore del Padre non è in lui, se tu ami il mondo. E quindi, non so, ecco, veramente mi ha fatto una grande impressione. Mi è venuto in mente un testo che forse è analogo, nei Vangeli, dei sinottici, quando dice nessuno può servire due padroni, o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure il contrario, si affezionerà all'uno e disprezza l'altro. Dicevano, potete servire Dio e Mammona. Qui siamo, mi sembra, sulla stessa onda, ecco. E quindi c'è questo mondo per il quale il padre ha speso il figlio, no? L'ha speso, ecco. Però c'è anche un aspetto del mondo che va molto preso sul serio, perché se tu lì metti il cuore, l'amore di Dio non è più in te. Mi sembra molto serio, ecco, e quindi dopo poi specifica, no? La concupiscenza, la superbia, eccetera. Niente, mi sembrava che appunto fosse proprio un po' un terremoto, ecco, questo versetto.
Ma direi sul brano della prima lettera non ha molto senso, almeno io non riesco a trovarlo, a parte lo stratagemma di Don Umberto, mi sembra un po' forzato, anche se è molto bello, cioè si concentra sul fatto che sul significato di essere figli, di essere padri, di essere giovani, attribuendoli a tutti, cioè come termini, diciamo, spirituali, e quindi po' forza la traduzione, mi sembra, ma ad ogni modo la scelta della CEI, non, a mio parere personalmente, non è convincente, perché non ha molto senso. Cioè, non è che sta scrivendo a loro perché Dio ha rimesso loro i peccati, ma perché se non avesse rimesso i peccati non scriverebbe. No, è una rassicurazione, e non è l'unico punto in cui ripetutamente nella lettera l'autore vuole rassicurare. Noi lo vediamo, cito solo gli ultimi versetti della lettera, sono significativi nello stesso senso. Se noi prendiamo il capitolo quinto, il versetto dal 18, proprio gli ultimi, noi vediamo che c'è una serie di sappiamo che noi siamo nati da Dio, sappiamo che eccetera, mentre tutto il mondo sta sotto il maligno, tra l'altro compare questa idea, ecco, sappiamo che il Figlio di Dio è venuto, eccetera, cioè è una rassicurazione alla comunità della verità, del fatto che hanno ricevuto il perdono, ed è anche un modo per rafforzare l'esortazione che segue. Voi siete forti, cioè voi avete vinto il maligno. L'autore ritiene che chi è in Cristo ha vinto il maligno, in virtù di Cristo naturalmente, ma l'ha vinto, è stato liberato dal potere del nemico, il che non significa, come ha precisato l'autore, forse a differenza degli oppositori, con i quali l'autore condivide molte cose in realtà, ma che sembra ritengano che non peccano più. No, si può ancora peccare, lo dice. Io vi sto scrivendo quello che vi sto scrivendo, ha detto prima all'inizio del capitolo 2, nel capitolo primo, vi sto scrivendo affinché non pecchiate, questa è l'esortazione. Ma se uno pecca, abbiamo, eccetera, questa è la rassicurazione. Ancora si può peccare, però non significa fare dei peccati, non significa essere sotto il dominio del Satana. Allora sei schiavo, noi siamo stati liberati. Naturalmente questo è un punto, anche in Paolo c'è. Ecco, questo poi bisogna dimostrarlo nei fatti, cioè bisogna cercare di lottare, e per questo poi esorta a non amare. Non è una cosa, diciamo, che va da sé. Anche l'esortazione che segue presuppone che c'è un lavoro da fare, ma uno è rassicurato per il fatto che ha la grazia, sempre. È stato liberato, non è più nella condizione di schiavo. Una cosa simile pensa Paolo, no? Uno è schiavo del peccato. Uno che è liberato da questa schiavitù non significa che non può fare dei peccati. Ecco, e difatti Paolo esorta a dire: non è che possiamo pensare adesso di continuare a vivere nel peccato, visto che no, questo è contraddittorio. Però questo non significa che dei peccati non si possono fare. Probabilmente c'è dietro questa, quasi sicuramente c'è questa idea che noi chiamiamo questa visione apocalittica, ecco, perché le troviamo nella letteratura, nella Bibbia troviamo poco questo, forse in Daniele senz'altro, ma in altri testi no, delle scritture, però in altra letteratura troviamo queste premesse che noi vediamo condivise nel Nuovo Testamento, nei Vangeli, anche da Paolo. Anche qui, ecco, il mondo sta sotto il maligno, giace sotto il maligno, eccetera. Quindi mi sembra significativo questo. Quindi io intenderei come una rassicurazione, è molto bello. Ecco, sul Vangelo a me piace molto questi piccoli sommari con cui Luca chiude un argomento, chiude una sezione. Qui sono molto belli, riguardano in questo caso Gesù, è il versetto 40, no? Sì, è il versetto 40, il bambino cresceva, si fortificava pieno di sapienza, e la charis di Dio, la benevolenza di Dio, era su di lui. È molto bello, richiama il versetto 52, perché di per sé sembra finire qui. Poi è stata aggiunta, forse dopo, non lo so, è stato aggiunto l'altro episodio, perché questo è già, sembra concludere il Vangelo dell'infanzia, tant'è vero che alla fine, il versetto 52, ripete una cosa simile, Gesù procedeva, cresceva in sapienza, età e grazia presso Dio e presso gli uomini. È una cosa simile. Di Giovanni al versetto 80, mi pare, del capitolo primo, aveva dato, c'è anche una notizia là, diceva che cresceva, eccetera, il bambino, nei luoghi deserti. Cioè, di Giovanni ho l'impressione che Luca suggerisce che è stato educato in luoghi deserti, non un bambino un giovane nel deserto, ma c'erano luoghi di formazione, è stato formato il Battista. Ecco, forse alcuni pensano a Qumrano o altri luoghi simili nel mondo esseno, probabilmente. Comunque si dice che è stato in luoghi deserti, ha fatto una vita, ecco, è stato formato. Di Gesù non si dice questo, Gesù è in famiglia, è a Nazareth, secondo Luca è a Nazareth, cresce là. E anche di Gesù comunque è molto bello, si dice. Poi c'è il capitolo terzo del Vangelo di Luca che sembra un nuovo inizio del Vangelo. È interessante questo, no? Sembra un nuovo inizio. Se noi non avessimo i primi due capitoli, avessimo soltanto la premessa iniziale con cui Luca spiega la fondatezza di quello che lui sta per raccontare, e cominciassimo il capitolo terzo, funzionerebbe perfettamente. E c'è quindi una chiusura della prima parte del Vangelo e un'apertura poi successiva, molto solenne anche all'inizio del capitolo terzo, con come se cominciasse il Vangelo lì, parallelamente allo schema classico con cui comincia il discorso su Gesù. Lo troviamo negli Atti, lo troviamo in Marco. Il discorso su Gesù classicamente comincia col Battista, perché Battista è, in un certo senso, il maestro di Gesù. Ecco, accogliamo l'esortazione dell'Apostolo a non amare le passioni, questo è il mondo, in modo che l'amore per Dio, l'amore, primo comandamento, l'amore per Dio, sia in noi. Diciamo, ascoltaci Signore.
Ascoltaci Signore. Preghiamo per la Chiesa, per ogni cristiano, perché non venga mai meno al suo compito di parlare al mondo del bambino che è nato e dell'amore di Dio per ognuno. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per l'India, per i cristiani che vivono là, per i suoi tanti, tantissimi poveri. In questo momento così delicato preghiamo per le suore di Madre Teresa che là operano. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per la nostra comunità, nel ricordo sempre caro e vivo di Anastasio, oggi nel suo anniversario. E preghiamo per la nostra sede di Oliveto, per la fatica e i doni di ognuno. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per le coppie che non possono avere il dono dei figli. Il loro amore si apra a chi attende affetto e accoglienza. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per tutti coloro che soffrono per l'epidemia, per chi è ricoverato, per chi piange i suoi cari, per chi fatica in questi giorni in particolare per la paura o per l'isolamento, per i giovani. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo per Don Dario Loi, che ieri ci è venuto a trovare, sì, per tutto il suo ministero a Roma in una parrocchia immensa. perché il Signore lo renda forte, lo renda perseverante nella sua vocazione, per tutti i giovani sacerdoti, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per tutti coloro che erano più legati all'esempio e alla testimonianza di Anastasio, per la fatica di ognuno di loro, perché il Signore li custodisca, li benedica, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per i padri, i figli, per tutte queste famiglie, le famiglie che sono state divise, che sono divise da conflitti o calamità naturale, per le famiglie divise che alcuni non sanno, non hanno più notizie, non sanno dove sono. Afghanistan, pensiamo, ma tanti altri luoghi. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo sempre per quelli che aspettano da noi un ricordo, quindi preghiamo per Pasquale, per la Paola, preghiamo anche per quel Don Fabio e preghiamo per tutti quelli davvero che ci hanno chiesto o comunque aspettano da noi una preghiera. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E poi preghiamo molto per la luce della Chiesa oggi in questo mondo, perché davvero sappia cosa e come prendere dentro le cose migliori e come porsi, come annunciare il Vangelo oggi e insieme tenga fermo questo grande appello anche dell'Evangelista di guardarsi dall'amare il mondo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per il nostro inizio della lettura della Bibbia dall'inizio. Io prego in particolare per le famiglie che hanno letto con noi per anni la Lectio, perché possiamo avere la forza, l'intelligenza di ricominciare bene, se il Signore vuole, anche con l'Eucaristia comune di tanto in tanto. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Abbiamo nominato, pregato per l'India, volevo ricordare Mark, preghiamo per lui, per la sua vita, la sua testimonianza in India e per tutta la sua famiglia, preghiamo. Per tutti quelli che sono collegati con noi, non soltanto adesso nella messa, ma in generale la nostra comunità, preghiamo ancora per Lanfranco, per la sua comunità, per quanti e per quelli che inizieranno qui con noi, preghiamo. Ascolta, Dio, le nostre preghiere e aggiungi quello che noi dimentichiamo per Cristo nostro Signore.